Allora, come ho già comunicato e come anche scritto sul foglio fuori, il tema rimane, per quanto mi riguarda, sulla riforma Lutero, ma vorrei che rimanesse ben impresso nella nostra mente che dietro, davanti, sopra, sotto, ci sia il concetto del progetto del Dio sovrano. Al centro di tutto quello che mi permetterò di condividere deve esserci questo principio, questo fondamento. Al centro non c'è un uomo, per quanto chiamato da Dio, ma c'è Dio. Un Dio sovrano. E voglio proprio sottolineare alcuni aspetti di questa sovranità di Dio nel contesto di cui stiamo parlando. E vorrei anche lasciarvi una immagine che la vedo, che la vedo, la sento profondamente compenetrata nel contesto della riforma. Partendo da una frase che mi ha colpito molto, una citazione, chiamiamola come vogliamo, prego. Se non conosci la storia, non sai nulla. Sei come una foglia che non sa di essere parte di un albero. E questo nello sviluppo del tema credo che possa essere meglio recepito. Toglielo pure, poi lo rimetteremo alla fine. Allora, partirei dalla lettura di due passi, proprio per mettere l'accento sulla sovranità di Dio. La sovranità di Dio su tutto, sull'uomo, sulla storia, perché stiamo parlando della riforma e quella riforma fa parte della storia. Isaia, a un certo punto, capitolo 46 dal versetto 9, è Dio che parla attraverso Isaia e dice: ricordate le cose passate, la storia. Ecco perché se non conosci la storia non sai nulla. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute. Che dico, il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Se chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò avvenire. Ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Questo è il nostro Dio sovrano. E il profeta Daniele riprende questo discorso sottolineando i viventi, al capitolo 4, versetto 17, i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini. E che egli lo dà a chi vuole e vi innalza il più misero degli uomini. Questo deve essere il concetto centrale al quale ogni riferimento dovrà indirizzarsi. Allora, la ricorrenza dei 500 anni della riforma è stata e continua a essere l'occasione per mettere in luce la figura e l'opera di Lutero. Ciò che è stato, ciò che ha provocato, e è stato detto di tutto, sia onestamente e con spirito di verità, sia sminuendo o addirittura distorcendo la storia e ciò che è stato fatto, detto, perché c'è anche questa opera, l'opera di distorsione. E non ritorno sulle tante cose che anche nel nel nostro ambito sono state opportunamente e correttamente riaffermate, ma credo, sento che sia altrettanto doveroso soffermarsi e riflettere su quegli aspetti che rappresentano il terreno in cui la riforma si è sviluppata. E questo con uno scopo ben preciso: dare gloria a Dio, esprimere la nostra lode per la sua opera. Questo è il fulcro. Mi sono posto delle domande, studiando, leggendo, rileggendo, approfondendo. Se la riforma è una forma un po' così perché è chiaro, ma se la riforma è scaturita da un progetto di Dio, e chiaramente lo è, perché ha scelto quel momento? Mi sono fatto queste domande. Quel momento, il XVI secolo, quel luogo, la Germania, quell'uomo, Lutero, e non altri momenti, altri luoghi. E uno dei tanti personaggi, anche italiani, che erano già sorti in precedenza contro le distorte dottrine e l'egemonia corrotta della Chiesa di Roma. Personaggi che proprio per questo avevano tutti fatto, o quasi tutti, una brutta fine. Perché? Ad esempio, pochi anni prima, in Italia, Girolamo Savonarola, finito sul rogo. Ancora qualche decennio prima, in Boemia, Jan Hus. Ancora prima, John Wycliffe. Lui non è stato arso vivo, ma 50 anni dopo la sua morte, il suo corpo è stato riesumato e bruciato e le ceneri disperse. Perché? Perché? E poi, collegata a questa domanda, l'altra: come mai il messaggio di Lutero prese subito piede solo in Germania e non negli altri stati europei facenti parte anche loro del Sacro Romano Impero, salvo poi estendersi successivamente oltre i confini della Germania stessa, a cominciare dalla Svizzera con Calvino? Se la riforma è stata un progetto di Dio e non frutto delle idee di un uomo, trovo interessante capire se ci sono delle risposte a queste domande e quali sono, così come sono profondamente convinto che conoscere oggi queste cose sia di grande importanza, perché ci parlano della grandezza di Dio, ci parlano dei suoi interventi nella storia dell'uomo. E allora vi chiedo di perdonarmi se farò una breve panoramica di storia, ma credo che riuscirò, spero, di trasmettere il perché di questo. E il perché è proprio, e per me è stata una qualche cosa di veramente forte e profondo: il Dio che scende nel tessuto della nostra storia. Dio non agisce indipendentemente dalla storia che l'uomo vive, ma la penetra e agisce lì. Questo è il Dio sovrano, il nostro grande Dio sovrano. Allora, dobbiamo fare questo punto un po' di storia e partiamo un po' indietro, da Carlo Magno. Siamo nell'anno 800, quindi ben prima della Riforma, e questo personaggio, consolidata l'alleanza, la stretta alleanza con il Papa di allora, Leone III, la notte di Natale dell'anno 800 viene incoronato in San Pietro, non quella che conosciamo noi, non c'era ancora, viene incoronato dal Papa stesso, Ponendogli sul capo la corona d'oro, il Papa pronuncia questa formula. Attenzione perché è sottile. A Carlo, Piissimo, Augusto, incoronato da Dio, grande e pacifico imperatore, vita e vittoria. Nasce così il Sacro Romano Impero, che comprende la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Germania, la Spagna, l'Italia settentrionale, la Toscana, la Dalmazia e parte delle regioni danubiane. Questo nuovo impero avrebbe dovuto riportare l'unità e la civiltà dell'antica Roma, ma aveva un carattere nuovo, quello religioso. Occorre tenere conto che con il gesto di incoronare l'imperatore Carlo Magno in San Pietro, il Papa ha voluto sancire la sua indiscutibile superiorità e quella della Chiesa romana rispetto all'autorità politica di Carlo Magno. Se vi ricordate, nella formula il Papa ha citato incoronato da Dio. Quindi non il Papa stesso che incoronava, ma il Papa si fa strumento di Dio per incoronare Carlo Magno. Passano i secoli. Sottolineiamo che il sogno di Carlo Magno era quello, proprio con questa autorità, quello di unire con una medesima legge tutti i paesi da lui governati, di dare a tutti i popoli gli stessi ordinamenti, di favorire la conversione al cristianesimo, cioè al cattolicesimo romano, chi era ancora pagano. Passano i secoli e arriviamo al XVI secolo. Per spiegare come sia stata possibile l'affermazione e la diffusione della riforma, occorre capire come mai il messaggio di Lutero attecchì subito in Germania e non negli altri stati europei del Sacro Romano Impero, appunto, come ad esempio la Francia o la Spagna. E quindi perché Dio ha agito, come dicevo prima, in quel luogo con quella persona. Per fare questo è necessario dare uno sguardo alla situazione politica e sociale dell'Europa e specialmente della Germania in questo secolo. La cosa interessante è che, diversamente da quanto avvenne nelle grandi monarchie europee occidentali, l'impero di Carlo V in Germania non raggiunse mai la stessa compattezza e solidità degli altri stati. L'individualismo dei principi regnanti e delle città libere e che volevano conservare la loro libertà aveva impedito che si formasse un solido potere monarchico centrale capace di controllare efficacemente l'influenza della Chiesa romana, la quale manteneva comunque le sue prerogative sulle nomine ecclesiastiche e l'attività dei suoi tribunali. Questo appunto non successe in Germania, dove l'imperatore mancava di un potere forte che fosse in grado di opporsi all'indipendenza dei principi, indipendenza dalla politica papale. Quindi c'era un terreno molto diverso rispetto agli altri stati del Sacro Romano Impero. E questo è testimoniato dalle continue lagnanze contro le pretese romane che gli stessi principi tedeschi sottoponevano all'imperatore Carlo V, con quelli che sono passati alla storia come i gravamina nationis germaniche, vale a dire le rimostranze della nazione tedesca. Queste rimostranze avevano una importanza fondamentale per la creazione di uno stato d'animo antipapale ed ebbero una considerevole influenza sull'emergere, sulla formazione di una coscienza nazionale, diversamente dagli altri stati. Martin Lutero ha potuto quindi costruire su queste basi, che erano in quel momento caratteristiche uniche dello Stato germanico, sia pure in seno al Sacro Romano Impero. È evidente che questa situazione costituì un ambiente favorevole per l'accoglimento delle tesi di Lutero, che spingevano verso il rifiuto della legittimazione della Chiesa di Roma, e ciò provocò loro una loro rapida diffusione anche al di fuori degli ambienti più ristretti, conventuali o universitari. È interessante notare questo. Cioè, per me è stato un po' rivelatore di come Dio lavora. Dio aspetta il momento opportuno per agire, inserendosi nella storia. È straordinario. Mi sono posto un'altra domanda, abbiate pazienza, ma io... Che cosa Lutero non voleva essere? La risposta più immediata che mi viene, non voleva essere ciò che Dio non voleva. Ma nel dettaglio, non voleva essere uno scismatico. Ce n'era già stato uno scisma nel mondo cristiano attorno all'anno 1000. Molto, molto vagamente, comunque quell'anno c'era già stato uno scisma. Non voleva essere un rivoluzionario con la pretesa di liberare il popolo dall'oppressione. Ce n'erano già stati in precedenza e altri ne sarebbero venuti successivamente. Non voleva essere semplicemente un moralizzatore dei costumi dell'epoca. Anche di questi personaggi avevano già fatto la loro comparsa nella storia. Non voleva essere un paladino contro la dilagante corruzione, anche se questa fu una causa iniziale che lo spinse in una determinata direzione. Non voleva essere un demolitore di un sistema religioso che in realtà voleva riformare, non distruggere, e tantomeno dividere. Ma sappiamo come sono andate le cose. Un'altra domanda. Tutto quello che Lutero ha detto e ha fatto può avere il marchio dell'infallibilità? Può un uomo, per quanto chiamato da Dio ad essere un suo strumento, essere infallibile? È la pretesa del papato. Lasciamola lì. Sul piano teologico, Lutero ha riportato alla luce i veri fondamenti evangelici della parola. È solo questo il terreno sul quale occorre basarsi in ogni tempo, perché i principi, i fondamenti evangelici riscoperti da Lutero sono i principi immutabili, eterni, che procedono da Dio e sono espressi nella sua parola. Questo è il nucleo centrale che è emerso. Questo era lo scopo di Lutero. Poi, sul piano umano, conseguentemente, Lutero ha affrontato e sviluppato tanti temi riguardanti ogni aspetto della vita: lavoro, economia, matrimonio, famiglia, cultura, attività civile e politica. Lutero non si è fermato al fondamento della riscoperta della parola, della verità biblica, ma è andato oltre per calare questa realtà nella vita dei suoi concittadini. Per giudicare come lui ha affrontato questi temi occorre essere capaci di valutarli collocandoli nel momento storico. E questa non è un'impresa proprio delle più facili, È più facile filtrare e giudicare i suoi discorsi, le sue azioni, alla luce dei nostri modi di vedere oggi, a distanza di 500 anni, con tutti i rischi che questo comporta, anziché capire come applicarli oggi al nostro contesto. L'infallibilità è di Dio, non dell'uomo. Ma Dio è e rimane il vigile sovrano della storia. Ciò significa che se da una parte lascia libero l'uomo di scegliere e seguire le proprie strade, dall'altra tiene conto delle situazioni, della storia, e interviene secondo i suoi piani, secondo i suoi propositi, inserendoli nel tessuto della storia. Io trovo questo, che non è una novità, straordinario. Pensiamo, ce ne sono tanti gli esempi biblici di questo, ma quello particolare è il momento storico della venuta di Cristo. Dio ha lasciato che trascorressero 400 anni dall'ultimo profeta, Malachia, fino alla venuta di Cristo, perché si preparasse il terreno nella storia favorevole alla venuta di Cristo. Poteva farlo prima. Dopo aver parlato, profetizzato, poteva farlo prima. E invece sono trascorsi 400 anni di storia perché si preparasse, umanamente parlando, la base sul quale poter operare. È straordinario. Per questa ragione mi sento di affermare che nel XVI secolo e nella sua sovranità Dio è intervenuto nella storia scegliendo il momento, il contesto, il luogo, proprio tenendo conto della situazione esistente. E attraverso una persona, Lutero abbiamo detto, ma la cosa interessante, così che mi sento di rilevare, e questo secondo me ha un segnale, ci lascia un segnale, una persona già di per sé predisposta. Qui ci sarebbe da entrare in una valutazione teologica della sovranità di Dio nel scegliere una persona fin dal seno materno, ma non entriamo nell'argomento perché ci perderemo. Però una persona di per sé già predisposta. E questo mi ha fatto venire in mente come Dio abbia scelto l'Apostolo Paolo a suo tempo. Una persona con un bagaglio di cui Dio ha tenuto conto, ritenendolo quindi strutturato per l'opera che attraverso di lui ha compiuto. E se andiamo ancora più indietro, pensiamo a Mosè. Dio ha scelto Mosè, ma Mosè aveva avuto una vita di formazione e mica da poco. Ora, non dico che Dio operi sempre in questo modo, ma in questi casi, e anche con Lutero, ha operato in questo modo, prendendo persone già predisposte, strutturate, pronte, non solo come atteggiamento di disponibilità, ma come formazione per essere strumento nelle sue mani. E in questo modo, intervenendo così, ha aperto una nuova fase nella storia, illuminandola con la verità, fino allora oscurata. Sappiamo, o dovremmo sapere, che le varie fasi della riforma di Lutero si sono così intrecciate con le vicende politiche, sociali, culturali, e anche con aspetti cruenti, certamente non voluti da Lutero. Per lui la questione di fondo era quella di portare la parola di Dio a tutto il popolo, che finalmente ha potuto conoscere ciò che fino allora non le era permesso. Io faccio e credo che tutti facciamo fatica a entrare in questo, In questo contesto, noi che abbiamo la parola, conosciamo, sappiamo, per noi è una cosa scontata. Allora esisteva solo il buio. E Dio, attraverso Lutero, ha illuminato la storia con la verità. E questo ha cambiato il mondo. Credo che tutto ciò si possa condensare nelle parole di Gesù, riportate da Giovanni al capitolo 8. Se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Per noi una frase conosciuta a memoria, ricorrente, quasi d'abitudine, ma pensiamo al momento in cui questo è venuto fuori. Non che per noi abbia meno valore, meno importanza. Vi farà liberi. Certo, i contemporanei tedeschi di Lutero aspiravano a una libertà, libertà dal potere della Chiesa di Roma, che era esercitato, ci provava, tramite l'imperatore Carlo V. Ma Lutero permise loro di scoprire che la libertà di cui parla Gesù era di tutt'altra natura. E qui c'è, è inevitabile, l'analogia con i contemporanei di Gesù. Anche loro aspiravano a una libertà, aspettavano il Messia che li liberasse dai Romani. Gesù ha parlato di un'altra libertà. Così facendo, Lutero permise ai suoi contemporanei di scoprire e capire che il messaggio del Vangelo, attraverso l'opera dello Spirito Santo, è indirizzato a tutta la persona, non solo alla sua anima. E anche qui ci sono motivi di riflessione e di approfondimenti. Il messaggio non è semplicemente rivolto all'anima, anche se questo costituisce il fulcro, ma è rivolto a tutta la persona. E i contemporanei di Lutero lo hanno vissuto con tutte le trasformazioni sociali che si sono determinate. E questo non può che riportarci a quanto l'Apostolo Paolo dice quando parla del rinnovamento della mente, o quando scrive ai Tessalonicesi dicendo: l'intero essere vostro, spirito, anima e corpo, sia conservato irreprensibile. Non dice solo lo spirito. Proprio perché il messaggio è rivolto a tutta la persona. È questo che ha trasformato non solo i contemporanei di Lutero nello spirito, nell'anima, ma in tutta la loro vita. Dire che il messaggio del Vangelo è indirizzato a tutta la persona e non solo alla sua anima o al suo spirito vuol dire che il cambiamento interiore prodotto dal credere in Gesù coinvolge l'intero essere, con tutti gli aspetti della nostra persona e quindi della vita. E questo un altro aspetto che gli effetti della riforma sono rapidamente emersi, un cambiamento totale in tutti gli aspetti. Lutero ha riportato alla luce la verità della parola affermandone, con i famosi cinque sola, la sua unicità, la sua centralità e l'ha messa alla portata del popolo. E questo ha trasformato, ha liberato il popolo da quella forma di schiavitù, di oppressione nella quale viveva. Certo, sarebbe interessante, non adesso, entrare nel merito di quei dei pensieri di Lutero proprio su questi temi riguardanti i vari aspetti della vita, lavoro, economia, matrimonio, famiglia, cultura, attività civile, politica. Vedremo di non trascurare questo aspetto, perché è molto molto interessante, anche per i risvolti che ha prodotto e per le manipolazioni che ancora oggi, leggendo cose che sono state scritte sulla riforma, mostrano come sia facile non capire quello che è successo e imputare delle colpe per i guasti sociali di oggi alla riforma di Lutero, perché è stato scritto anche questo. Adesso non vado oltre perché è tremendo. Noi possiamo e dobbiamo considerarci eredi della riforma. Ma non possiamo negare, e qui mi spiace dirlo, come nel mondo evangelico al quale noi apparteniamo, come questa componente sia stata piuttosto trascurata, quasi non ci riguardasse. Non ritengo costruttivo né educativo che i nostri giovani, ragazzi, bambini, crescano ignorando questo aspetto basilare, non solo della storia, ma soprattutto della nostra fede. Non ritengo sia giusto che i nostri figli, nipoti, sentano parlare della riforma, quindi della nostra storia, solo a scuola, in materia di storia. E quindi senza poter capire per questo che cosa c'entra con noi e con la nostra fede in Cristo. Io voglio esprimere il mio ringraziamento ai nostri insegnanti della scuola domenicale che si stanno impegnando, è bene che tutta la Chiesa lo sappia, che si stanno impegnando a trasmettere ai nostri ragazzi la conoscenza della riforma. Così come mi sento di ringraziare Gianni per l'impegno profuso nel portarci a conoscere nel profondo i principi basilari della riforma, i famosi cinque sola, principi che devono rappresentare i pilastri della nostra fede e della nostra vita in Cristo. L'occasione dei 500 anni è stata certamente, è servita certamente per promuovere iniziative rivolte verso gli altri. Ma a livello personale, che ruolo ha avuto o sta avendo nell'aiutarci a scoprire delle realtà ignorate o trascurate di cui siamo eredi? Credo fermamente che un'eredità da gestire, che era il titolo della conferenza di Gianni dell'altro sabato, non sia solo un messaggio per gli altri, ma è forse prima di tutto per noi. Non lasciamo che tutto si debba ridurre a una rievocazione o una reminiscenza storica per poi lasciarla ritornare nell'oblio, magari fino a una qualche futura ricorrenza. L'occasione dei 500 anni della riforma deve spronarci a chiederci, deve spronarmi a chiederci che cosa significa per me, che cosa significa per te identificarsi con l'affermazione di Gesù: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. È un motivo di riflessione che lascio, poi se sarà modo di riprenderne alcuni aspetti, come ho detto prima, lo faremo. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E che cosa significa concretamente che l'opera dello Spirito Santo è rivolta a tutta la persona e non solo alla sua anima? Questi li lascio come motivo di riflessione, proprio in coda a questa carrellata un po' veloce, forzatamente condensata, di qualcosa che ha attraversato la nostra storia, ma nella quale Dio si è inserito potentemente. Questo per me è un motivo di lode. Parliamo di lode giustamente continuamente, ma questo per me è un motivo di lode fra i tanti veramente grandioso. Vuoi ritrasmettere? Ecco. Questo lo lascio come motivo di riflessione. Siamo delle foglie appassite che volano ciascuno per conto proprio, o siamo parte di un albero? Applicando questa frase alla riforma, credo che è chiaro il concetto che non possiamo essere delle foglie appassite che svolazzano qua e là e si perdono, ma siamo parte di un albero ben radicato, ben profondo, e che ha bisogno di essere rigoglioso, rinvigorito totalmente, e che gli altri lo possano vedere. Le foglie si calpestano, vero? Gli alberi si ammirano.